Buongiorno da Radio Atlanta Milano, sono le 11 in punto, eccoci al nostro appuntamento con Amici a Quattro Zampe, con il dottor Piero Bianchi, veterinario, che risponde alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana alla nostra mail che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it, ed ora invece potete, se volete, aggiungere una vostra domanda, la vostra eventualmente richiesta su il nostro numero WhatsApp, che è il 373 88 00 855. Ripeto, 373 88 00 855. Abbiamo anche il numero telefonico classico, che è lo 02 31 60 10. Ripeto, 02 31 60 10. Do subito il buongiorno alla parola al dottor Piero Bianchi.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Io direi che possiamo cominciare subito a leggere. Oggi abbiamo ricevuto 3 email, per cui probabilmente avremo un pochettino di tempo alla fine, che dedicheremo a un dubbio che sta girando molto in questo periodo da parte di coloro che hanno scelto un cane o un gatto per amico. Ovviamente potete immaginare quale sia questo dubbio, cioè sul fatto che il coronavirus possa causare problemi ai nostri animali, sia come ricettività da parte del loro organismo, sia anche come diffusione da parte loro nei confronti dell'uomo. Ma ne parleremo poi più avanti, quando avremo esaurito queste 3 richieste, sempre che nel frattempo non ci telefoni qualcuno o che non arrivi qualche richiesta nuova via WhatsApp. Per cui io direi intanto di cominciare a leggere la prima mail.
Eccoci, la prima mail ce l'ha inviata Antonella e dice: buongiorno, io ho un gattino maschio di 3 mesi che da qualche settimana ha delle crosticine che si formano dietro le orecchie, e queste crosticine tendono ad aprirsi e fanno fuori uscire il sangue. Alcuni giorni fa sembrava gli fossero passate, ma invece sono ricomparse. Ci dice che il suo gatto vive all'aperto in giardino. Da che cosa può dipendere questo problema? Grazie Antonella.
Dunque Antonella, questo è un problema dermatologico, il quale potrebbe anche essere messo in relazione, vista la posizione, quindi la sede anatomica che ci descrive, potrebbe essere messo in relazione anche a un problema a carico delle orecchie. Perché ovviamente i gatti che vivono all'aperto sono comunque più soggetti a contrarre dei parassiti. Questa è la prima cosa, la più intuitiva che mi viene in mente parlando di un gatto che vive all'aperto. Se fosse un gatto di casa cambierebbero un pochettino le cose. Allora, un gatto che vive fuori naturalmente è più soggetto a farsi contagiare dai parassiti, dagli ectoparassiti cosiddetti, quindi soprattutto le pulci, che sono quelle che causano prurito, e gli acari auricolari. Gli acari auricolari proprio perché si parla di queste lesioni crostose dietro le orecchie. Le lesioni in questione, quindi le croste, sono sicuramente legate al fatto che il miccio si gratta, e quindi grattandosi con le unghie delle zampe posteriori si causa delle piccole ferite cutanee. Queste piccole ferite poi tendono a guarire, si formano le crosticine, ma se noi non avremo risolto il problema di base, quindi quello che causa il prurito in senso assoluto, il problema non si risolverà e si autoamplificherà, seguendo quello ormai classico circolo vizioso che porta un animale a grattarsi, a creare delle infiammazioni, e l'infiammazione richiama prurito e non si finisce più. Però è importante capire il perché. Se il miccio in questione ha degli acari, quindi dei parassiti nelle orecchie, è chiaro che si gratterà spesso in quella sede, e quindi tutto è giustificato quello che ci dice Antonella. Però non escludo che magari si sia grattato con maggiore veemenza in quella zona per una questione di casualità, perché magari ha comunque delle pulci sul corpo. Essendo un animale che vive fuori, è lecito aspettarsi di tutto. In buona sostanza, io consiglierei ad Antonella in prima battuta di fare un bel trattamento antiparassitario di base. Ormai esistono anche per i gatti dei prodotti innovativi che consentono anche tempi piuttosto lunghi di efficacia, diciamo così, di durata dell'effetto, e che sono molto attivi sia contro le pulci che contro gli acari, ma anche contro le zecche, per esempio. Per cui, facendo un trattamento di questo tipo, perlomeno ci liberiamo di eventuali ectoparassiti. Fermo restando che però le lesioni di per sé stesse potrebbero necessitare anche di un ulteriore trattamento antipruriginoso, perché non è detto che se eliminiamo le pulci o gli acari il gatto non continui a grattarsi per i motivi che abbiamo detto precedentemente. Non sarebbe nemmeno sbagliato, se Antonella vuol evitare di, come dire, fare un trattamento a vuoto quando poi il problema non è di origine parassitaria, e far vedere naturalmente l'animale al veterinario, perché con una visita clinica è facile comprendere, guardando per esempio all'interno delle orecchie con un otoscopio, controllando la pelle, il mantello, se ci sono pulci o feci di pulci sul corpo. Con quello andiamo ad escludere in maniera certa, perché purtroppo così a livello radiofonico possiamo dare solo delle indicazioni di base, non potendo vedere l'animale, e quindi in questo momento, in questo modo, noi andiamo a verificare all'interno delle orecchie se ci sono gli acari, se c'è un cerume specifico che fa pensare agli acari, oppure guardando il corpo e il mantello dell'animale ci rendiamo conto se abbiamo gli insetti veri e propri, cioè le pulci, piuttosto che le feci, quindi il sangue digerito che rimane sul mantello o sulla pelle. Quindi il consiglio che do ad Antonella è in primis quello di far vedere il micio al veterinario, e in secondo luogo, se questo non è possibile, intervenire subito con un trattamento antiparassitario che consenta di eliminare acari e pulci, anche se questo mio doppio consiglio in realtà lascia un po' il tempo che trova. Perché? Perché se deve acquistare un farmaco specifico, ormai con la ricetta elettronica il farmaco non viene più dispensato automaticamente dal farmacista, ma bisogna comunque passare attraverso il veterinario, e quindi a quel punto vale comunque la pena di far prima fare una valutazione clinica.
Benissimo, l'altra domanda che ci è giunta in studio è di Giovanna. Intanto vi ricordo ancora che se volete aggiungere qualche vostra domanda al nostro numero di WhatsApp lo potete fare, ed è il 373-8800-855. Giovanna ci scrive: buongiorno, il mio cane, mi sono accorta che il mio cane, un meticcio di 4 anni, quando fa la pipì è mista a sangue. Quindi però dice che il sangue è abbastanza vistoso. C'è qualcosa che posso fare prima di recarmi urgentemente dal veterinario, Giovanna?
Dunque, Giovanna, il problema potrebbe essere anche abbastanza importante quanto a urgenza, non necessariamente quanto a gravità. Però se un cane urina con sangue, quindi se vedremo l'urina rossastra, vuol dire che evidentemente ci sono dei problemi all'interno dell'organismo. I problemi di questo genere più facilmente sono riconducibili a forme infiammatorie, ci sono quindi delle uretriti piuttosto che delle cistiti che possono causare quello che viene chiamato in termine scientifico la ematuria, cioè la presenza di sangue nell'urina. Si potrebbe trattare di un'infezione, quindi di una forma batterica che ha coinvolto le basse vie urinarie. Si potrebbe trattare della presenza di cristalli o di calcoli, quindi in ogni caso concrezioni di tipo organico, quindi con formazione di sostanze più o meno solide, se sono calcoli, oppure sotto forma di granellini e di sabbiolina, se sono cristalli. Ma non vanno escluse anche altre cause, per esempio la presenza di polipi, di neoformazioni, di tumori vescicali, Oltretutto ci sono anche delle altre condizioni che possono causare ematuria, per esempio delle infezioni sistemiche, l'erlichiosi canina piuttosto che a volte la piroplasmosi, possono dare sintomi di questo tipo, ma anche un avvelenamento da rodenticidi può causare la presenza di sangue, perché se si ha un problema di coagulazione, un difetto di coagulazione, è facile che ci sia anche del sangue nell'urina. Sono tanti gli aspetti che possono essere alla base di un sintomo di questo tipo, ma come sempre succede, bisogna anche capire in che termini questa sintomatologia si manifesta. Mi spiego meglio. Se l'animale presenta il problema da svariati giorni e per quello che riguarda il suo comportamento inerente a tutto il resto delle grandi funzioni organiche, quindi mangia, è vivace, non è particolarmente abbattuto, non appare apatico, il colore della lingua è bello, eccetera, è lecito pensare più facilmente a un problema delle basse vie urinarie. Se invece contestualmente a questa presenza di sangue ci accorgeremo che l'animale è apatico, che la lingua è pallida, eccetera, andiamo a pensare a una situazione patologica generale che si riflette anche a livello locale. Come facciamo per essere sicuri di tutte queste cose, per andare a capire qualche cosa di più? Ovviamente bisognerebbe in primis far vedere l'animale, anche in questo caso al veterinario. Dopodiché gli esami più importanti da fare a seguito di una valutazione clinica, perché ricordiamoci che gli esami, come ci insegnavano una volta, e qui voglio fare una piccola digressione che interessa la medicina in generale. Un tempo i medici, sto parlando di medici umani, e non me ne vogliano le nuove generazioni, un tempo i medici erano abituati a basarsi su quelli che erano i cardini fondamentali della semeiotica della medicina, cioè la visita del proprio paziente. Quindi la persona che arrivava con un problema anche di questo tipo, sangue nell'urina, veniva regolarmente visitata dal medico e sulla base di quelle che erano i suoi sospetti, chiamiamoli così, dopo la visita clinica veniva indirizzato a fare determinati esami. Per esempio un esame dell'urina, un esame del sangue, un esame radiografico, tutto quello che vogliamo. Oggigiorno, questa cosa, perché lo dico, dovrebbe riguardare anche il veterinario. Quindi il veterinario si prende in cura l'animale, lo visita, lo guarda da cima a fondo, cerca di individuare il problema e dice: per chiarire se effettivamente è una cistite facciamo un esame dell'urina. Oggigiorno purtroppo si sono ribaltati un po' i concetti, ma questo devo dirlo con dispiacere, anche io che ho insomma un po' di anni di esperienza, anche per le nuove generazioni. Cosa vuol dire? Che chi va dal medico e dice ho bruciore allo stomaco, nel 90% dei casi i medici nemmeno visitano il paziente, va bene, le prescrivono una gastroscopia. Idem, e questo succede purtroppo anche per i veterinari, perché gli animali vengono, ormai si è abituati a fare 100.000 esami che rappresentano uno screening di base che magari non c'entra niente col problema. Per cui è importante, anche in un caso di questo genere come quello proposto da Giovanna, cercare di capire il perché e il per come. Avete visto quante sono, ve le ho elencate prima, le cause che possono determinare ematuria. Quindi l'animale andrebbe prima visitato. Se ci sono delle indicazioni di un certo tipo, ci si muove facendo determinati esami. Se ci sono delle indicazioni di altro tipo, ci si muove facendo altri esami. Se ce ne sono di un terzo tipo, si faranno altri esami ancora. Chiaro che analizzando il problema a distanza per via radiofonica, io non posso che elencare tutti questi possibili, tutte queste possibili cause, e la prima cosa che mi viene in mente è dire: se non c'è la possibilità di andare dal veterinario, facciamo quanto prima un esame dell'urina. Dall'esame dell'urina già ci rendiamo conto se questo colore rossastro dipende magari dalla presenza di sangue, ma magari anche dalla presenza di emoglobina. Quindi cambiano le cose a seconda di quelle che sono le singole caratteristiche del problema e della malattia di per sé stessa. Quindi consiglio in assoluto a Giovanna è quello di far visitare l'animale e di portare magari anche un campione d'urina per effettuare un esame specifico. Poi da lì, sulla base di quello che emerge e che si valuterà, si faranno dei passi successivi, ma l'occhio di riguardo deve essere sempre quello di considerare il paziente nella sua interezza, senza focalizzarsi solo ed esclusivamente sul sintomo clinico, perché molto spesso si rischia di sbagliare. Tutto qua. Io direi che possiamo interrompere un attimino e mandare un po' di musica. Abbiamo poi ancora una mail a cui rispondere, ma cedo la parola a Mauro.
Benissimo, intanto io vi ricordo ancora il nostro numero di WhatsApp per inviare eventuali vostre domande da sottoporre al dottor Piero Bianchi in questa mattinata. Il nostro numero è il 373 88 00 855. E la pausa musicale la facciamo con Diodato, con un brano del 2019, si intitola Che vita meravigliosa. A tra breve.
Sai, questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà. Mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va. Potuto andare altrove, non dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto, e di questo non mi pento, neanche quando si alza il vento, e mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare. We'll be right back.
Era Diodato con Che vita meravigliosa, brano dell'anno scorso, del 2019. Riprendiamo il nostro appuntamento con Amici a quattro zampe, le vostre domande che sono giunte in studio. Abbiamo l'ultima che ci è stata inviata da Renata e dice: buongiorno, ho una gattina di 6 mesi che vive in appartamento. So che dovrei sterilizzarla, però non lo vorrei fare. Oltre ad avere il calore, ovviamente, se non la sterilizzo potrebbero insorgere delle patologie, altre patologie. Grazie Renata, e ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi.
Dunque Renata, il quesito, che è un quesito abbastanza comune e abbastanza banale fra virgolette se vogliamo, in realtà nasconde tutta una serie di indicazioni importanti che è bene di tanto in tanto ripetere e ricordare. Quali sono quindi i motivi per cui è consigliabile sterilizzare una gatta d'appartamento? Il primo motivo è un motivo di ordine pratico, legato alla convivenza. Una gatta in calore manifesta una serie di sintomi molto fastidiosi sia per chi ci vive insieme, ma magari anche per i vicini di casa, e questo naturalmente comporta un disagio nell'ambito della convivenza. Quindi, visto dal punto di vista umano, può essere consigliabile provvedere alla sterilizzazione per evitare questo disagio. Ed è anche un modo, se vogliamo, per adattare meglio il gatto alla vita d'appartamento, perché se vogliamo, facciamo tanto i puristi e diciamo non la sterilizziamo perché la facciamo fare il suo corso alla natura, ma allora, mi dico io, non è neanche così naturale che il gatto stia in casa con noi. Punto primo. Punto secondo, vediamolo dal punto di vista del gatto. Se il gatto, la gatta, vive in casa, è soggetta a delle modificazioni ormonali perché la fisiologia richiede la necessità dell'accoppiamento per la perpetrazione della specie, e questa povera gatta viene tenuta in casa e non viene fatta riprodurre, la gatta medesima avrà dei problemi, un disagio psicofisico, non solo psichico, perché chiaramente non potendosi accoppiare ne soffre, ma anche un problema di tipo fisico, perché chiaramente diminuirà l'appetito, quindi dimagrirà, sarà inquieta, sarà agitata, cercherà magari di scappare con il rischio che si faccia del male e quant'altro. Il secondo punto è un punto di tipo etico invece, se vogliamo, perché se noi facessimo fare alla natura, che cosa significa? Che noi lasciamo accoppiare la gatta, la quale potrebbe avere, se va male, 2 parti all'anno, ma anche di più. In questi 2 parti mettiamo che, vado sul basso, mettiamo che partorisca 4 gattini per volta, quindi sono 8 gattini all'anno. Questi 8 gattini dividiamoli equamente, 4 maschi e 4 femmine, lasciamo andare avanti le cose. Nel giro di 6 mesi questi 8 gattini a loro volta avranno bisogno di accoppiarsi e quindi ricomincia la tiritera. Nel 2 parti all'anno, 8 gattini, eccetera eccetera. Non so se chi di voi è familiare con i calcoli matematici, ma se facciamo un rapido conto vedrete che nel giro di pochi anni ci troveremo di fronte a un esercito di animali, i quali poveretti poi vanno comunque gestiti, nutriti, curati. E ovviamente quindi la scelta della sterilizzazione diventa anche una scelta etica, proprio per evitare anche, tra l'altro, tutti quei problemi legati al randagismo felino. Il terzo punto per il quale è conveniente sterilizzare la gatta è un problema invece proprio di origine patologico, perché le gatte, a differenza delle donne, non hanno menopausa, tutta la vita rimangono fertili, tutta la vita sono soggette all'influsso degli ormoni, i quali ormoni alla lunga facilmente vanno a sensibilizzare quelle strutture che fanno parte dell'apparato riproduttore, le quali strutture sensibilizzate dagli ormoni possono portare a dei problemi, per esempio i noduli mammari, quindi i tumori delle mammelle, per esempio tutte le forme disendocrine da alterazioni ormonali che possono causare problemi ovarici, problemi nei cicli, ma anche problemi anche ad altri livelli, perché gli ormoni poi si interfacciano con altre ghiandole endocrine e quindi facilmente il diabete, l'ipertiroidismo e quant'altro può subentrare anche per una questione ormonale. E poi ci sono tutte quelle patologie uterine come la piometra, la mucometra, l'idrometra, l'emometra, chi più ne mette più ce n'è, che sono delle forme di endometrite che possono richiedere anche degli interventi chirurgici d'urgenza. Quindi tutti questi motivi sono sicuramente più che validi, se poi li mettiamo insieme uno più uno più uno più uno otteniamo a grande maggioranza la scelta di sterilizzare la propria gattina. Spero con questo di avere definitivamente convinto Renata di compiere questa scelta. E prima di concludere, abbiamo ancora qualche minuto, vorrei dedicare qualche frase, qualche riflessione al coronavirus. Allora, basiamoci intanto su quello che in questo momento ci dice la scienza, cioè che il cane e il gatto e gli altri animali domestici, gli altri animali familiari d'affezione, non sono soggetti alla attività patologica di questa variante, di questo tipo di coronavirus. La famiglia del coronavirus è una famiglia molto ampia. Ricordo che, tanto per fare degli esempi, il cane e il gatto possono venire colpiti da varianti che non sono questa del coronavirus, i quali possono provocare, per esempio nel gatto, la peritonite infettiva, che è dovuta a un coronavirus ed è una malattia molto grave. Nel cane ci sono le forme di coronavirus intestinale che colpiscono facilmente i cuccioli e che a volte possono anche causare delle perdite negli allevamenti, tant'è vero che c'è anche un vaccino specifico per il cane contro il coronavirus canino intestinale, la forma enterica. C'è una forma enterica anche nel gatto, tra l'altro, che è una forma però molto lieve, la quale generalmente passa inosservata e si risolve per conto proprio. Ma questo coronavirus, il Covid-19 come viene chiamato, in realtà non ha nulla a che fare con queste varianti della FIP piuttosto che del coronavirus enterico del cane. Quindi è un virus a sé, un virus che in questo momento non crea danni agli animali né fa sì che gli animali possano veicolarlo, pur essendo asintomatici, all'uomo. Quindi assoluta tranquillità, perché in questo momento anche a livello mondiale le associazioni come la World Small Animal Veterinary Association, che è la più importante associazione di veterinari a livello mondiale, ha tranquillizzato un po' tutti. Poi sappiamo che questi virus purtroppo sono soggetti ogni tanto a dei cambiamenti, a delle mutazioni, per cui non possiamo prevedere che cosa possa succedere nei prossimi mesi. Magari non succederà assolutamente nulla, magari ci saranno delle varianti di questo virus che scopriremo possono colpire anche il cane e il gatto, anche se in questo momento, lo ribadisco, lo ripeto, c'è assoluta tranquillità. Quindi, al di là di tutto quello che è stato detto in questi giorni, sul quale non vado chiaramente a intervenire e a raccontare, anche perché è un problema tipicamente umano e quindi non mi posso nemmeno permettere di raccontare qualche cosa a questo livello, però per quello che riguarda i cani e i gatti c'è assolutamente tranquillità, perché non esiste documentazione scientifica in cui si parla di un possibile contagio da parte degli animali. E con questo direi che possiamo anche concludere la nostra puntata odierna, perché siamo arrivati al termine, sono le 11:30 ormai, del nostro appuntamento settimanale. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi do naturalmente appuntamento alla venerdì prossimo, a risentirci.
Bene, noi ringraziamo il dottor Piero Bianchi per aver risposto alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana. Vi ricordo la nostra mail, che è studio@radioatlanta.it, ed è lì che potete inviare le vostre domande sui vostri amici a quattro zampe e non chiaramente durante la settimana che prossima, poi verranno letti venerdì. Quindi vi ripeto ancora l'indirizzo mail, è studio@radioatlanta.it. E vi lasciamo con un brano uscito oggi, come nostra consuetudine, è uscito un pezzo di Brunori e Sass, che farà da colonna sonora un film, si intitola Un errore di distrazione. E noi ovviamente vi ridiamo l'appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle ore 11 alle 11:30 con Amici a Quattro Zampe. Buon weekend e buon ascolto con Radio Atlanta.
E non c'era niente da cambiare, non c'era niente da rifare, bastava solo aver pazienza ed aspettare che le cose, che ogni cosa si aggiustasse da sé. Quel giorno capirai che la passione è una scadenza e che è soltanto una scemenza cercare il cielo in una stanza. Ma ti piacciono le favole, lo so, è più forte di te. Hai dei tuoi alibi di ferro arrugginiti dalle lacrime di questo stronzo innamorato di te. Ha scritto pure una canzone, forse nutrendo l'illusione che nei tuoi occhi ci sia quello che non c'è. Ma solo un attimo, come dire, un errore di distrazione, questo cuore sempre attento a non fare un passo falso, a non essere mai convinta di niente. È solo un attimo, lo giuro, una lieve indecisione di questo cuore di buffone, servo di un solo padrone, un padrone mai contento di niente. Ma è contento di... E un giorno, già lo so, ci incontreremo in un locale oppure al centro commerciale con le verdure da pesare. Ci diremo come stai, da quanto tempo sei sposato oppure no. Già lo so, avremo voglia di scappare, di spogliarci e far l'amore in quella strada lungo il mare. La paura di essere visti mi accetta, lo sai, è più forte di me. E dei miei sogni di cartone bruciati al bar della stazione, fra un cappuccino e una tazzina di caffè, fissando un treno regionale come se fosse un'astronave che fra un minuto ti porta via da me. Ma solo un attimo, come dire, un errore di distrazione di questo cuore sempre attento a non fare un passo falso, a non essere mai convinto di niente. È solo un attimo, lo giuro, una lieve indecisione di questo cuore di buffone, servo di un solo padrone, un padrone mai contento di niente. Mai contento di... distrazione, è un errore di distrazione, un errore di distrazione.